www.redigio.it e la storia continua. Storia della Cina, Pechino contro Mosca, puntata 19, e Stalin rivendica i privilegi degli zar. Lentamente i russi si ritirano dalla Manciuria e sono in ritardo. Secondo il trattato di amicizia e di alleanza, la Manciuria doveva essere riconsegnata a Chiang Kai-shek entro 3 mesi dalla capitolazione del Giappone, cioè al più tardi a metà novembre del 1945. I russi, passo passo, si ritirano durante la primavera del 1946, mentre cominciano a gelare i fiumi dalla fredda Manciuria. Se ne vanno portandosi dietro il bottino di una delle più grandi operazioni di brigantaggio internazionale di tutti i tempi. Impianti di filatura e tessitura, raffinerie di petrolio, acciaierie e laminatoi smontati, macchine utensile, mantici, gruppi di pompaggio, generatore e trasformatore, materiale telegrafico e telefonico, materiale ferroviario, macchine agricole, auto e camion, laboratori, ospedali, materie prime, combustibili, viveri, sementi, cavalli, mucche e capre. Centinaia di treni portano in Siberia tutte queste ricchezze. Tutto quello che non valeva la pena di portarsi l'Unione Sovietica è stato poi saccheggiato accuratamente dalle popolazioni locali, tra l'indifferenza delle autorità occupanti. E questa razzia provoca un disastro economico. Le miniere si allagano, gli altiforni vanno in rovina, le città non hanno acqua né elettricità. Chiang Kai-shek, che tiene molto al suo trattato con la Russia, cerca di soffocare l'indignazione dei suoi patrioti, ma non può impedire alcune violenze e violente manifestazioni antisovietiche. L'America si associa alle proteste cinesi. I russi rispondono flemmaticamente che le ricchezze portate via dalla Manciuria erano di proprietà giapponese e che costituiscono dunque un legittimo bottino di guerra. Il bottino, che si valuta tra i 2 e 3 miliardi di dollari di quel tempo. La Cina ha la memoria lunga. Più di 20 anni dopo, il saccheggio della Manciuria da parte dei russi sarà ancora uno dei suoi ricordi più dolorosi ed amari. La guerra civile si riaccende per il possesso della Manciuria, malgrado l'armistizio che Marshall è riuscito a far concludere. Si riapre tra le parti la gara per l'occupazione di territori a poco abbandonati dai russi. Machiavellici russi si sono impegnati a restituire la Manciuria al governo legale cinese e poi, senza violare la lettera dei loro impegni, organizzano scientemente e sistematicamente la guerra civile. Preferiscono Chiang Kai-shek ai comunisti indocili e nazionalisti di Yan'an, ma più ancora le loro preferenze vanno a una Cina divisa, lacerata e impotente, aperta alla loro influenza e matura per altri smembramenti. In certi casi le autorità sovietiche favoriscono i nazionalisti di Chiang Kai-shek, ricevono e insediano i rappresentanti del Kuomintang, autorizzano i ponti aerei e in compenso organizzano l'infiltrazione in Manciuria di reparti dell'Armata Rossa che fanno man bassa di armi, munizioni e altro materiale militare abbandonato dai giapponesi. I russi sopravvalutano la forza del loro alleato Chiang Kai-shek e stimano necessario ristabilire l'equilibrio rafforzando Mao Zedong. In marzo a Muk Den si combatte. Il generale comunista Lin Piao giunge per primo nella capitale storica della Manciuria, ma ne viene cacciato con le armi dalla 25esima armata nazionalista. E il figlio di Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, si insedia col titolo di governatore delle province del nord-est. Lin Piao si rifà occupando la città di Changchung, di cui i giapponesi avevano fatto la capitale della loro Manciuria. Quindi si dirige a nord verso Harbin, dove entra senza incontrare resistenza. I funzionari e i militari del Kuomintang vengono trasferiti in Siberia, su furgoni russi e rimpatriati poi via Vladivostok. I successi dei comunisti sono comunque fragili. Il generale nazionalista Tu Yuming organizza una colonna blindata che avanza lungo la ferrovia est del Manchurian e riconquista Changchung, proseguendo poi in direzione di Harbin. E a 50 km dalla città, i comunisti fungono il disordine e la via di Harbin è libera. Ma arriva un ordine, ed è intervenuto Marshall, che richiede a Nanchino, presso Chiang Kai-shek, e che giudica indispensabile la sospensione dei combattimenti perché si possa ancora sperare di conciliare comunisti e Kuomintang. Chiang ha obiettato che l'azione delle forze nazionaliste in Manciuria non è volta altro che a ristabilire la situazione conforme le convenzioni interalleate. Ma Marshall non si è lasciato piegare. Se l'avanzata verso Harbin non viene sospesa, riterrò che il mio ruolo di mediatore sia diventato impossibile e chiederò al Presidente degli Stati Uniti di essere richiamato in patria. Marshall va anche più lontano. Egli si trovava, si dice nel libro bianco americano sugli avvenimenti, in una situazione molto imbarazzante, dovendo fungere da mediatore tra due parti, di cui una riceveva armi degli americani per combattere l'altra. E Marshall si mette la coscienza a posto facendo decretare l'embargo sul materiale militare destinato alla Cina. Per 18 mesi i nazionalisti combatteranno senza ricevere una cartuccia dagli americani. Un uomo, Chu Enlai, esercita sul mediatore americano una considerevole influenza. Di famiglia mandarina di formazione occidentale, Chu Enlai, la cui vocazione comunista è stata tardiva, presenta a Marshall il comunismo nella sua veste più addolcita. Questo passo di un dispaccio di Marshall al Dipartimento di Stato sembra dettato da Chu Enlai in persona, e così scrive: «Mi sembra vi sia tra i comunisti cinesi un gruppo di progressisti che sono diventati comunisti soltanto perché disgustati dall'innegabile corruzione dei governi locali. Essi non fanno mistero delle loro convinzioni marxiste né dissimulano la loro intenzione di instaurare in Cina un governo di tendenze comuniste, ma vogliono giungere ai loro fini utilizzando una costituzione democratica di tipo anglosassone». Niente è più lontano dei programmi di Mao, ma il pregiudizio americano sui comunisti cinesi, considerato dai riformisti, resiste a tutte le evidenze. Gli incidenti si moltiplicano. Dopo Roosevelt è Truman a minacciare l'abbandono del governo nazionalista. E dopo Stilwell è Marshall che attraversa lo Yangtze, a Nanchino questa volta, per portare un ultimatum a Chiang Kai-shek. Il Chiang, nel 1944, avrebbe risposto che sarebbe fuggito sulle montagne per continuare senza aiuti la lotta contro i giapponesi. Il Chang nel 1946 non ha più questa risorsa. Le montagne sono chiuse per lui perché gli manca il sostegno popolare necessario per condurre una guerriglia. Tergiversa, promette delle riforme, si piega a riaprire negoziati preliminari. Ah, ma non serve a nulla. Beh, la guerra sfugge alle tregue come l'acqua al setaccio. I più brillanti successi dei nazionalisti sono come il lampo di una spada colpita dai raggi del sole. Chiang Kai-shek non è stato sconfitto nemmeno una volta, ma la Cina gli sfugge irresistibilmente di mano. Sono giorni strani. La gente di Shanghai va a fare la spesa portando sulle spalle lunghi sacchi stipati di carta moneta. I biglietti cinesi da $1,000 valgono pochi centesimi. Il dollaro americano, che giunge a valere $100,000 cinesi, e i lingotti d'oro richiesti dalle grandi transazioni del mercato nero non bastano più come monete sostitutive. Ma l'ingegnosità cinese fa prodigi. Si usano come denaro le fiale di sangue per trasfusioni, fornito alla città della UNRRA, che sarebbe l'organizzazione per gli aiuti urgenti alle popolazioni coinvolte nella guerra, e i tubetti di vaccino BCG, prodotti dall'Istituto Pasteur. La miseria è grande. I viveri scarseggiano, il carbone non arriva più e le fabbriche chiudono, ma la vita notturna nelle ex concessioni è più indiavolata che mai. I locali dell'Avenue Geoffrey, che stenta a perdere il suo nome francese, riecheggiano fino all'alba di canti. Le marce dell'esercito sovietico sono tra i pezzi più richiesti. 50.000 russi bianchi vivono a Shanghai, dove si sono rifugiati nel 1920. Essi si stordiscono con i divertimenti e si domandano per gioco quale sarà la loro sorte quando la rivoluzione contro la quale hanno combattuto in Russia giungerà fino lì. Anche questi stranieri, che non prevedono la vittoria di Mao, sono certi che il Kuomintang è perduto. Si danno alle speculazioni edilizie e fondiarie e strizzano l'occhio a chi parla di pericolo rosso. Ma come vuole che un cinese sia comunista? Ma lei non li conosce. Ma i comunisti sono dei puri. Anche quelli del Kuomintang erano dei puri all'inizio, quando non avevano niente. Con i comunisti sarà lo stesso. Gli estremi tentativi di negoziato sono interrotti. La guerra civile si riaccende dappertutto. La missione Marshall è fallita miseramente. Una nuova destinazione attende l'ex capo di Stato Maggiore. E il 6 gennaio Truman lo richiama in patria. Sostituirà Byrnes nella carica di segretario di Stato. Il 7 gennaio i Marshall partono. Tutta la Nanchino Bene si raduna all'aeroporto per salutarli e accompagnarli all'aereo. Il generalissimo e Madame giungono in ritardo e Marshall manifesta palesemente la loro impazienza. Fa un freddo polare. Il naso di Chiang Kai-shek è rosso e i begli occhi di sua moglie Mai Ling piangono. Quando l'aereo comincia a correre sulla pista, tutti i presenti hanno la straziante sensazione che si stia consumando un avvenimento di immensa portata. E l'epilogo della missione, propriamente detta, viene scritto alcune ore più tardi, nel tepore di Honolulu. Marshall redige un comunicato di 1.800 parole, gettando sul Kuomintang la responsabilità del suo fiasco. I nazionalisti di Chiang, egli scrive, sono una cricca reazionaria che si è opposta ad ogni riforma e ad ogni intesa con Mao, perché vuole mantenere la Cina l'ordinamento feudale. Quindi, Nella lotta ingaggiata tra comunismo e anticomunismo per la conquista di 600 milioni di uomini, l'America deve starsene a braccia conserte. Ma la lunga prospettiva della storia e l'abbandono della Cina da parte degli Stati Uniti resterà probabilmente come l'avvenimento più importante del periodo contemporaneo. E tale decisione toglie ai nazionalisti le ultime speranze di vittoria. Getta un quarto dell'umanità nel campo comunista, di cui peraltro preparava la rottura, perché una Cina comunista metterà presto o tardi in questione l'egemonia sovietica sui paesi socialisti. Per l'unità dottrinale e tattica del comunismo, la Cina diventerà rapidamente un peso troppo grosso. Il principale artefice di questo abbandono è il generale Marshall. 6 mesi più tardi egli sarà impegnato in una lotta accanita contro l'imperialismo russo che tenta di avanzare sulle rovine della Seconda Guerra Mondiale, fino alle sponde dell'Atlantico. Marshall salverà l'Europa dal comunismo, dopo aver consegnato la Cina al comunismo. Strana contraddizione. È uno strano destino. L'America, si spiegherà ancora oggi, non aveva allora i mezzi per combattere sia in Europa che in Asia. Ha scelto perciò l'Europa, sacrificando l'Asia. www.redigio.it e la storia continua.